Giuliano. Scusa, vogliamo salutare il nostro presidente Michele Bertola che è in sede e del vecchio il presidente del Lupi Lazio. Grazie. Giuliano.
Buongiorno a tutti e grazie ai colleghi, prima di tutto a chi ha lavorato con me per diciamo questo compito della presentazione. Vi dico subito, ma in questo mi ricollego al discorso che facevo ora Tiziano Lepri, che siamo partiti dalla constatazione che le riforme, oltre che scriverle, bisogna attuarle, anzi essenzialmente bisogna attuarle. E il problema, la riflessione comune che mi sembra si possa fare di quelle passate, è che erano tutte ottime, ma che sono state tutte, come dire, a tasso di attuazione incompleto, differenziato. Questo vale per quella di Cassese del 93, qualcuno ancora se la ricorda, vale ovviamente a maggior ragione per quelle di Franco Bassanini, vale anche per quelle successive, come dire, stimolate dalla prima attività del ministro Frattini e poi che si sono sviluppate nel corso delle due legislature, della legislatura precedente, con il breve intermezzo di quella 2006-2008 siamo ripartiti. Penso che qui interessi poco, anche perché ovviamente sono rappresentate tutte le sensibilità, anzi mi fa molto piacere che ci siano gli amici del sindacato, sapere cosa se ne pensa in generale della riforma, anche perché chi ha voluto l'ha potuto esprimere in tutti gli ambiti, diciamo così, della comunicazione. Io per esempio l'ho fatto in un articoletto che trovate in una cosa è stata distribuita qua. Qui in realtà il lavoro del comitato, che come avete visto è stato composto da soggetti designati da UPI, come diceva prima Antonio, e dai rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, era il tema, l'obiettivo, quello dell'avvio dell'attuazione del decreto 150 nelle province, sapendo che ovviamente alle spalle c'era il protocollo e sapendo che non si può né attuare tutto né sperimentare ovunque da questo punto di vista. Anche perché giustamente ci sono state tutta una serie di, come dire, ci sono state tutta una serie di, come dire, proposte, offerte di sperimentazione che UPI sta valutando. Allora, io parlerò essenzialmente del metodo di lavoro e poi nel merito qualcosa, ma essenzialmente penso che possa uscire fuori dal dibattito. Allora, nel metodo di lavoro abbiamo scelto una strada completamente diversa da quella di ANCI, lo diceva prima Antonio Calicchia, che non è quella di parlare di tutto, quindi sostanzialmente fare una circolare omnibus, ma di scegliere alcuni primi temi sui quali intervenire per cercare di dare qualche indicazione utile agli enti che hanno un'autonomia costituzionalmente garantita e che la devono esercitare, tutti gli amministratori, dirigenti, direttori, segretari e quant'altro. Quindi l'idea era quella fin dall'inizio di avere uno strumento molto leggero e, come vedete, al di là poi ovviamente della parte grafica, lo è anche dal punto di vista dell'intervento sui contenuti, perché non è che delle 4-5 macro materie del decreto 150 abbiamo preso in considerazione tutto o abbiamo preteso di ragionare su tutto. Probabilmente, e questo anche qui è già stato detto, è stato anche uno degli elementi per i quali, a differenza di quanto è successo in precedenza, questo è un documento condiviso fra UPI e Dipartimento della Funzione Pubblica, e non mi sembra un risultato da poco, anche se non spetterebbe a me dirlo, nel senso che a fronte di un'esperienza che è quella normale delle riforme, per cui dopo aver approvato una legge si fanno miriadi di quesiti al Ministero e il Ministero a volte risponde e a volte no, oppure fa una circolare che a sua volta ha bisogno di essere interpretata, oppure la quarta possibilità è che la circolare la faccia l'associazione rappresentativa, ma che abbia evidentemente una forza dal punto di vista normativo differente. Il risultato, ripeto, per niente scontato, ma secondo me estremamente positivo di per sé, al di là della valutazione, è che questo è un documento condiviso, diciamo, dalle due parti del tavolo, cioè dal soggetto che è incaricato dell'attuazione del decreto legislativo e dai soggetti che sono destinatari e sono loro stessi attuatori, ma da un altro punto di vista, della riforma. I lavori del comitato sono partiti subito dopo il rinnovo degli organi di UPI, quindi diciamo qualche mese fa. Ovviamente, come tutti i documenti che voi avete, qualcuno avrà avuto modo anche di iniziare a sfogliarlo, ha avuto un nucleo iniziale, ma ha avuto poi una revisione continua a molte mani, e questo è l'elemento secondo me importante, dove si sono fuse anche tutta una serie di sensibilità e di esperienze. Dopodiché, appunto, siamo arrivati al momento del confronto con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Perché c'è questa slide? Queste le uso soltanto per, come dire, sottolineare alcuni aspetti. Perché qualcuno l'ha accennato, anche se non sono dati aggiornatissimi, i dati assoluti della spesa di personale nostro e i dati relativi al personale che abbiamo con noi a lavorare sono molto più piccoli e comunque molto significativi dal punto di vista del campione rispetto a quanto il dibattito periodicamente vuol fare dimostrare. Quindi vedete che almeno gli ultimi dati disponibili o quelli comunque sono stati inseriti qui sono dati abbastanza contenuti per quanto riguarda la spesa, soprattutto la sperimentazione nel momento nel quale riguarderà i vari ambiti, riguarderà un numero di personale che è, ripeto, ristretto ma significativo anche rispetto al nuovo comparto, che è il comparto, come sapete, che deriva dalla scissione delle regioni, cioè dall'uscita dalle regioni al comparto autonomie locali e la confluenza in un comparto a sé stante. Allora, prima di parlare del documento, visto che ci sono anche, mi sembra aver capito, degli amici del sindacato, ci siamo anche preoccupati, ma questo ovviamente è un esercizio assolutamente di sintesi molto incompleta, di capire, a parte la posizione nostra, qual è la posizione o almeno la tendenza prevalente da parte dei sindacati essenzialmente confederali rispetto alla riforma. E mi pareva di poterla sintetizzare così, perché noi abbiamo estremo bisogno della collaborazione anche del sindacato per l'attuazione della riforma, non solo perché è una legge dello Stato e i decreti legislativi collegati che vanno attuati, ma soprattutto perché ci lavorano anche loro all'interno degli enti, non è una cosa che riguarda qualcun altro, riguarda essenzialmente tutti noi con i diversi ruoli che abbiamo. Allora, mi sembra di poter dire che sicuramente le resistenze maggiori, le perplessità, queste anche per l'esperienza specifica all'interno del mio ente, riguardi il nuovo sistema delle relazioni sindacali, è uno dei punti che tratterò nell'illustrazione molto breve del documento. Tutto questo meccanismo di legificazione, cioè di ritorno alla scrittura con norme anziché contrattuali legislative o comunque di decreto legislativo, tutta una serie di materie, perché ovviamente viene visto come un depotenziamento di quello che è il ruolo complessivo del sindacato, altrettanto vale per i margini normativi, cioè per quello che è l'ambito sul quale intervengono i contratti pubblici, e poi c'è una vicenda più recente che conoscete tutti, tanto per capirci la sentenza di Torino contro l'INPS, relativa alla applicabilità o meno di certe norme immediata oppure differita. Sicuramente le cose che diceva Tiziano Lepri, che pensiamo noi, le pensano anche, mi immagino, e comunque l'ho viste scritte, gli amici del sindacato, cioè l'estremo favore su quello che è la valorizzazione del merito, della selettività e l'introduzione di maggiori principi di pubblicità nei nostri enti, mi sembra, almeno anche qui è un dato di sintesi assolutamente incompleto, che per quanto riguarda il sistema nuovo della performance e i criteri di misurazione e valutazione c'è molta attenzione, ma è un'attenzione critica. E veniamo finalmente al nostro documento. Vi ho già detto appunto del protocollo che è la base del documento che è stato siglato dal presidente di UPI con il ministro dell'innovazione e che prevede queste cose, cioè prevede questo tipo di attività, quelle del primo punto, come oggetto dell'attività da svolgere in comune. Noi abbiamo iniziato sulle prime due attività, l'analisi, ripeto, in maniera selettiva del decreto, la definizione di alcune linee di interpretazione e di indirizzo, che in questo caso è, ripeto, condivisa, è il documento, il frutto del lavoro è condiviso e quindi questo lo ritengo importante. Dopodiché inizierà la fase della sperimentazione, però appunto anche questa selettiva, secondo quelle che saranno le scelte di UPI, e soprattutto ci vorrà un coinvolgimento forte, secondo me, che è in via di costituzione come rete dei referenti delle unioni regionali nei lavori del comitato, perché altrimenti noi dal centro quando ci riuniamo a Roma, perché Antonio ci sta sempre al centro, riusciamo a orientare ben poco. Però anche questa è una sfida, secondo me, da un sistema, come diceva Cassese, che era di centro gerarchico, a un centro che comunque condiziona la periferia dal punto di vista normativo e dal punto di vista comunque degli impulsi, gli stimoli, ecco, vorremmo, come dire, contribuire a condizionare in maniera positiva la vita degli enti, non a complicarla a tutti, quindi noi compresi. Allora, veramente per cenni velocissimi sulle quattro cose che nel documento trovate e trovate accennate, perché questo, ripeto, io lo considero un punto di partenza, il primo di una serie di documenti, e proprio perché ha voluto scegliere dei temi, secondo me logicamente e naturalmente il secondo sarà dedicato, credo di poterlo dire anche a nome dei colleghi, al sistema delle relazioni sindacali, che fanno capolino nella parte finale, ma che in realtà dobbiamo sviluppare molto di più. Sulla performance, ci hanno chiesto gli amici della funzione pubblica di evitare di aggiungere un'altra definizione a quelle che già ci sono in giro, a quelle che sono desumibili indirettamente dal decreto e a tutte le interpretazioni successive. Siamo stati assolutamente d'accordo. Io personalmente con i colleghi sono d'accordo con chi dice che alla fin fine non si è creato un termine nuovo, ma si è data particolare enfasi a come si raggiungono gli obiettivi, sapendo che il discorso del monitoraggio è un monitoraggio che deve riguardare non singoli aspetti o singoli soggetti degli enti, ma deve riguardare l'intero complesso degli enti. E quindi, tanto per cominciare un'anticipazione in termini operativi che qui non c'è, io credo che si ponga il tema della integrazione, fusione dei sistemi di valutazione che attualmente abbiamo, che tutti abbiamo ovviamente distinti, quelli del personale del comparto e quelli dei dirigenti, come uno dei primi temi. Abbiamo accennato ad alcune proposte sul sistema degli indicatori, però il messaggio più importante che su questa parte del documento ci interessava far avere a tutti è che per gli enti locali, qualcuno lo ricordava prima, non si tratta di aggiungere assolutamente documenti o sovrastrutture a qualcosa che già esiste, ma in un sistema di programmazione annuale e pluriennale ben organizzato c'è già quasi tutto quello che ci serve, anche se va orientato in maniera diversa il lavoro e gli strumenti che produciamo come strumenti della programmazione. Lo sapete meglio di me, la relazione previsionale programmatica, il PEG che è stato già detto, anche il piano dettagliato degli obiettivi da questo punto di vista, che anno per anno per l'appunto i direttori generali approvano e, come dire, consegnano ai dirigenti come strumento di lavoro, già contengono tutta l'indicazione delle risorse attribuibili e degli obiettivi da raggiungere. Il problema vero su questo versante per noi, e ci è stato giustamente fatto notare anche dai colleghi Naddeo e Marconi della funzione pubblica, è che, come normalmente succede in tutti gli enti, a prescindere dalla riforma Brunetta, continuiamo ad essere, ed è un paradosso, più interessati alla programmazione che alla rendicontazione, al preventivo che al consuntivo. Chi è che guarda il consuntivo degli amministratori, ma anche in fase di preparazione, no? Se non ci sono problemi particolari con i revisori, è quasi considerato un adempimento scontato, perché si approva il consuntivo e poi si va avanti. Allora, lì sicuramente si tratta, secondo me, di valorizzarlo, non soltanto come elemento di adempimento annuale, che chiaramente tutti facciamo perché dobbiamo fare con i termini diversi dal punto di vista normativo, ma secondo me valorizzando come momenti di monitoraggio intermedio quelle che per noi sono i singoli momenti di verifica dello stato di attuazione dei programmi e orientare quelli in funzione anche del monitoraggio delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi, quindi di valutazione della performance. Lo lascio così impostato, evidentemente non è certo risolto il problema, ma il messaggio che c'è già la strumentazione che serve all'interno dei nostri enti e che si tratta di lavorare non su documenti nuovi o su strumenti da, come dire, inventare, ma su quello che c'è, credo che sia abbastanza importante. Sulla valutazione qualcosa ho già detto, però aggiungerei da questo punto di vista quello che è il primo problema, anche perché c'era un termine nel decreto che a questo punto è, come dire, appena scaduto. Parliamo di soggetti oltre che di oggetti, anzi prima di soggetti rispetto all'oggetto. C'è questo organismo nuovo, un po' misterioso, l'organismo indipendente di valutazione. Abbiamo concentrato l'attenzione su questo. Abbiamo concentrato l'attenzione su questo per dire, come vedrete nel documento, che tipo di rapporto secondo noi è configurabile. A questo punto secondo noi significa, ricordatelo sempre, anche secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, perché su questo abbiamo ovviamente la condivisione. Che tipo di rapporto ha con quelli che sono strumenti che conosciamo e che sono in vita da molti anni all'interno dei nostri enti, cioè i nuclei di valutazione, e che rapporto si deve instaurare con chi nomina e con chi riceve i risultati della valutazione, che sono sempre e comunque gli amministratori, presidente, assessori, giunta e per certi versi anche il consiglio. Allora, a nostro parere il meccanismo è di sostituzione progressiva, nel senso non possono evidentemente coesistere vecchio e nuovo, con compiti che per l'organismo indipendente di valutazione sono sicuramente più ampi. Se vi ricordate, se vedete sul decreto legislativo, sono 15 o 16 le materie di competenza dell'organismo di valutazione, per cui si tratta di traghettare anche qui qualcosa che c'è verso qualcosa di nuovo, mantenendo però quello che di valido c'è da questo punto di vista. E come si fa? Noi ci siamo concentrati in particolare sul problema della Costituzione, che è il primo per gli enti che evidentemente hanno scelto, ma credo tutti si sono posti il problema e molti stanno scegliendo di costituirlo, quindi come si costituisce, che tipo di competenze attribuirgli, come regolarsi rispetto quindi ai nuclei di valutazione. Allora, devo dire, su questo ho insistito abbastanza dal punto di vista personale, ma ho trovato subito rispondenza da parte dei colleghi. Non sono assolutamente convinto del fatto che la valutazione si appalta fuori degli enti. Non sono convinto del fatto che la valutazione la fanno gli istituti universitari e le società di consulenza e non noi. Quindi il sistema, ma questo credo anche delle intenzioni del Ministro quando ha scritto ovviamente il testo del decreto e quando l'ha portato nei vari passaggi, continua ad essere una funzione fondamentale degli enti, e a partire dalla Costituzione dell'organismo indipendente di valutazione ci deve essere, come dire, evidentemente il segno del fatto che la valutazione è compito nostro, cioè di chi vive negli enti. Poi ovviamente questo non significa che non ci si apre a tutte le istanze esterne, ma ora i sindacati sono rappresentati, gli altri non lo so, facciamolo con una battuta. L'idea che venga l'avvocato dell'associazione dei consumatori a fare la valutazione complessiva, quindi dei soggetti dell'ente, oltre che della performance complessiva, stride un po', o meglio, non la escludo assolutamente la forma di coinvolgimento, ci mancherebbe altro, di utenti in genere, consumatori e quant'altro, ma non credo che sia questo lo spirito della riforma e va evitato. In concreto, allora, cosa significa questo? Significa che per noi la componente interna, non come soggetti interni all'ente, ma come soggetti che fanno questo lavoro, cioè dirigenti, dite quello che volete, cioè rappresentanti del personale, direttore, segretario e quant'altro, è comunque da mantenere, a parer mio, secondo quella che è la migliore esperienza di nucleo di valutazione, anche in forma maggioritaria, cioè senza escludere esperti esterni, ma ovviamente ci deve essere. E questo è l'elemento di traghettamento, secondo me, più importante dal vecchio al nuovo, che va comunque dato come messaggio e indicazione agli enti. Si dirà, perché è il primo problema che ci siamo posti dopo aver fatto questa bella affermazione di principio. Ma fra le competenze dell'organismo indipendente di valutazione c'è anche la proposta di valutazione degli organi di vertice, quindi in particolare il direttore e il segretario generale. Allora come si fa? Dunque, anche qui è questione di intenderci. Gli amministratori che sono qui presenti a partire da quelli al tavolo sanno benissimo che quando il segretario e il direttore, più il direttore che il segretario, non funzionano, non sarà certo un problema di pagellina annuale. Si chiama il direttore, si dice non funziona, e il rapporto fiduciario che ancora c'è consente di risolvere in maniera forse più brutale, perché è l'unico caso nel quale la nomina si fa senza preventiva selezione, come nel caso invece per esempio del segretario c'è, ma come dire, il rapporto è eminentemente fiduciario, per cui non sarà certo questo che cambia le cose, però è giusto essere valutati, non abbiamo assolutamente problemi da questo punto di vista ad essere valutati, la stessa cosa credo riguardi i colleghi segretari. Allora, molto concretamente e molto semplicemente si tratterà di stabilire una composizione, per esempio componenti effettivi e componenti supplenti, per cui evidentemente io mi astengo dai lavori dell'organismo indipendente di valutazione non solo quando riguarda me, e questo è abbastanza evidente, ma anche quando riguarda il collega all'interno dell'ente per motivi di opportunità, e con questo si può tranquillamente risolvere il problema, sapendo ovviamente che questa è una funzione importante, ma è una delle 15, ripeto, che il decreto attribuisce all'organismo indipendente di valutazione. Mentre da questo punto di vista, secondo me, i compiti più importanti, qui passo dal soggetto all'oggetto della valutazione, sono la convergenza fra i sistemi di valutazione, che io credo, tranne alcune limitatissime esperienze, non esiste, perché dicono cose diverse, e per l'appunto questo è un elemento forte di contraddizione. I sistemi di valutazione del personale e quello dei dirigenti, ottenendo poi il risultato che possiamo avere dei dirigenti bravi e dei collaboratori del servizio magari meno bravi, che è una contraddizione logica incredibile, ma soprattutto sapendo che a questo punto c'è il terzo versante per stare dentro un ciclo della performance positiva, che è quello appunto della valutazione della struttura nel complesso, che deve comportare secondo me una convergenza verso un unico sistema di valutazione. Questo è uno dei primi compiti che io attribuirei, che noi attribuiremmo all'organismo indipendente di valutazione. Ce ne sono poi anche altri oltre alla certificazione, cioè direi il lavoro di programmazione nella costruzione del nuovo, di certificazione di quello che si ottiene, ma anche di supporto complessivo, l'abbiamo scritto credo a chiare lettere, ad un lavoro che la valutazione del personale dei dirigenti, ripeto, è compito essenzialmente interno, è una delle componenti fondamentali di vita, sia pure di autoamministrazione dell'ente, per cui secondo me è assolutamente ineliminabile un ruolo fondamentale della direzione rispetto alla valutazione dei dirigenti nella valutazione del personale. Il meccanismo e il collante da questo punto di vista della coerenza, la garanzia di coerenza, può essere rappresentato dall'organismo indipendente di valutazione, se si intende come noi l'abbiamo proposto, e che potrà prendere il posto anche dei nuclei di valutazione attuali. Però anche qui, come dire, senza avere l'affanno del nuovo o la voglia dello slalom, cioè l'affanno del nuovo significa prendiamoci il tempo che serve, perché ovviamente il termine non era perentorio, non credo che da questo punto di vista nessuno l'abbia ancora fatto, a meno che a me risulti, e uno degli oggetti da questo punto di vista delle indagini anche a livello locale sarà questo, penso sarà utile sapere come si stanno muovendo gli enti, nuclei di valutazione e organismi nuovi. E quello dello slalom è un problema generale, cioè noi ci siamo posti di fronte a questo decreto non per, come dire, stabilire questo è applicabile e questo non è applicabile, che pure è un tema da giuristi fondamentale, ma per dire applichiamolo bene per innovare il sistema che già abbiamo e che mediamente funziona, i sistemi che abbiamo che mediamente funzionano, là dove funzionano meno il contenuto di innovazione sarà evidentemente più alto. Vado velocemente a questo che è un tema ancora più, come dire, dolente credo rispetto a quello che dicevo prima. Allora, anche qui parto dal concreto, perché chi diceva che i fatti sono tutto, le norme vengono dopo, secondo me aveva ragione. La sentenza che dicevo prima, la sentenza di Torino, secondo me la sentenza di Torino ovviamente è legittima fino a prova contraria, cioè fin quando non verrà eventualmente smentita da un giudice di grado diverso, nei confronti dell'INPS fa un errore di valutazione è abbastanza evidente, confondendo due termini che invece nel decreto 150 sono nettamente distinti. Uno è il termine che vedete, il primo qui, di adeguamento dei contratti collettivi al nuovo quadro normativo, dall'altro c'è un termine per l'applicabilità di una serie di norme che è differente e che per l'appunto, a parere nostro, così come di insomma altri, e il Dipartimento l'ha ribadito anche negli ultimi giorni, c'è un termine di applicabilità immediata per cui cambia il sistema dal punto di vista delle procedure, cioè anche se risulta semplificatorio, il primo termine, quello del 2011, riguarda le materie della contrattazione per noi, cioè tutto quello che cambierà nel sistema complessivo quanto a trattamento economico, perché di questo si tornerà a occupare prevalentemente la contrattazione, mentre il secondo, a partire da che fine fanno le procedure di concertazione attualmente o finora esistenti, secondo noi è già, come dire, è già arrivato il termine da questo punto di vista per cambiare. È ovvio che su questo ci sarà, credo, una bella discussione con le organizzazioni sindacali. Io per parte mia l'ho già iniziata, quindi, come dire, faccio da cavia nella cavia, cioè da campione nel campione. Però sicuramente questo penso si possa dire, fra l'altro credo possano consentire anche gli amici del sindacato, guardate, quindi è una cosa proprio quasi bipartisan. La procedura della concertazione, le procedure di concertazione sono procedure ipocrite e complicate, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, come la competenza concorrente fra Stato e Regioni, perché che senso ha dire che a fronte dell'invio di un materiale entro 5 giorni posso fare la richiesta di concertazione, il che significa un obbligo di discutere nei successivi 30 giorni della materia, ma quando si arriva in fondo a fronte di un verbale di concertazione negativa ritorna al principio ovvio, che però il decreto si è sentito di dover ribadire, per cui l'amministrazione riparte, ha dei poteri, li esercita. Allora, fare chiarezza su questo e dire che, secondo noi è chiaro, si applicano immediatamente le norme nuove che ritagliano e ridefiniscono le competenze del datore di lavoro in materia di organizzazione, orari, lo sapete qual è l'articolo di riferimento citato nel documento. Secondo me è un elemento di chiarezza che responsabilizza e nello stesso tempo stimola lo sviluppo dell'attività del datore di lavoro vero. Chi poi lo sa fare bene si vedrà, chi rimane un po' impantanato avrà probabilmente bisogno di supporto di tempo un po' più lungo, però secondo noi è chiarissimo che da questo punto di vista le procedure esistenti cedono il passo a un dettato del decreto legislativo che si applica da subito. Poi nessuno di noi pensa su questo di armare lance, scudi e quant'altro, semmai questo succederà sul tema del rinnovo contrattuale, non ho mai visto succedere guerre su una procedura di concertazione, ma sui soldi sì. Però credo che anche su questo bisogna fare un elemento di chiarezza, e quindi se su questo il lavoro del comitato riesce a dare un'indicazione, è riuscito a dare un'indicazione chiara, credo che sia un contributo positivo. Sul famoso articolo 40, l'articolo 40, come sapete, cioè il nuovo articolo 40 del decreto 165, che è 54 mi pare del decreto 150, probabilmente sapete anche tutti la genesi, non stava nel testo iniziale del decreto Brunetta, solo grazie alla forte insistenza di Pietro Ichino, che ha contribuito innervandolo, innovandolo su varie cose, è stato introdotto. Però lui stesso ammette che è una riproposizione, un principio assolutamente, come dire, come quelli precedenti, normale e naturale del contrattualismo. Nel tempo che non si fanno accordi, in attesa di fare l'accordo, in difetto di accordo, l'amministrazione provvede comunque, così come nel caso della vacanza contrattuale, che qualcuno poi ha applicato e qualcuno no, ma che la previsione ci sia e che il sistema non abbia buchi, io credo che siamo tutti d'accordo. Il problema è come si esercita quel potere, perché io mi sono letto la sentenza di Torino e ho visto che a fronte, ma non per giudicare i colleghi dell'altro ente che si sono beccati la sentenza del giudice del lavoro, ma a fronte di una richiesta rispetto a una procedura di concertazione in corso, quindi quelle le salverei comunque da questo punto di vista, non l'ho detto prima ma lo dico ora, e a fronte della possibilità di adottare provvedimenti che erano già stati concordati con i sindacati, si è andati di contrario avviso. Quindi dovrei dire un esercizio non splendido dal punto di vista dei poteri propri del datore di lavoro, ma non è il problema a chi spetta il potere, secondo me è chiaro che spetta il potere al datore di lavoro anche in difetto di accordo o in attesa dell'accordo. Ripeto, il problema è come si esercita, e questo probabilmente riesce anche a sdrammatizzare il problema dell'applicazione, che comunque secondo noi c'è già, dell'articolo 40 nel nuovo testo. Velocemente per concludere, se no diventa troppo lunga questa presentazione, poi penso e spero di aver dato un po' di spunti per il dibattito, al quale con me, ma soprattutto diciamo anche i colleghi, sono disponibili a rispondere. Le province, e mi è piaciuto quello che diceva Tiziano prima, proprio per il fatto di non essere, come dire, allo sportello con gli utenti che, come dire, ci affannano con richieste immediate, sono molto attente e molto impegnate sul versante dell'attuazione del decreto 150, non hanno voglia di perdere tempo, mi sento di dire, dal punto di vista gestionale, per cui se certe cose ci sono già, non ci inventiamo cose che servono soltanto ai consulenti, non so se ce ne sono in sala, ma con tutto il rispetto per la loro professione facciamo due lavori diversi. Sulle disposizioni transitorie la nostra è una linea chiara che, come dire, tutte quelle dove non c'è un dubbio o un problema di procedure da sviluppare sono applicabili da ora, salvo il termine che dicevo del 31 dicembre 2011 per quanto riguarda l'adeguamento del contenuto nel merito dei contratti collettivi e quindi i temi della contrattazione. Vedrete che nel documento è accennato ma non sviluppato e sicuramente non concluso un tema particolarmente importante, quello sulla dirigenza, e qui penso di non nascondere nulla, è bene dircelo, abbiamo discusso a lungo con i nostri amici del Dipartimento della Funzione Pubblica, non so se ci raggiungeranno, comunque saranno in grado in tutte le altre occasioni pubbliche di confermare le cose che dico, oltre ovviamente ai colleghi che sono qui presenti. Ne abbiamo discusso a lungo perché oltre alle cose che ci sono nel documento siamo assolutamente convinti del fatto che quel maledetto comma 6 ter non si applica agli enti locali, non è applicabile prima di tutto, prima che non si debba applicare. Ma non nel senso che vogliamo avere le mani libere per nominare gli amministratori, non noi, perché a differenza dei colleghi delle regioni non nominiamo i dirigenti, ahimè. per nominare quanti dirigenti esterni vogliamo, ma semplicemente perché in certi casi è materialmente inapplicabile, giuridicamente secondo noi è inapplicabile. Terza cosa, negli enti locali ci sono degli strumenti che non hanno l'amministrazione centrale dello Stato, che si chiamano regolamenti di organizzazione, e devono stare lì dentro le regole per stabilire quali percentuali gli enti adottano per dire questi sono gli incarichi esterni 110 dei due tipi che conoscete benissimo e quanto invece spetta alla, come dire, componente interna dei dirigenti a tempo indeterminato. È ovvio che la prevalenza deve essere attribuita di tipo quantitativo e qualitativo all'utilizzo delle risorse interne, ma tutti abbiamo esigenze per la nomina di esterni. E questo, che ripeto, è stato un argomento di discussione al Ministero, l'idea che ci possa essere una norma che cala dall'alto e che si applica a Isernia, Trento, eccetera, eccetera, è un po' complicata e secondo noi non funziona. Però abbiamo raccolto con molto favore la disponibilità da parte dei rappresentanti del Dipartimento di, come dire, continuare a discutere di questi argomenti per cercare di capire, perché si rendono perfettamente conto anche loro delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione tout court del 6 ter e dintorni, quindi cercare di capire quali possono essere le modalità con le quali si stabilisce un criterio di applicazione ma anche di salvezza dell'articolo 110. In maniera sicuramente non strutturata ho cercato di dare un po' conto dei contenuti essenziali del documento, il che conferma, ve lo dico in conclusione, questa scelta che abbiamo fatto di estrema selettività, anche a rischio, come dire, di una visione d'insieme che può sembrare più difficile da accogliere, ma per noi c'è e soprattutto si costruisce insieme, sapendo, ripeto, che questa è la prima, dovrebbe essere il primo di una serie di documenti e rispetto ai quali ci auguriamo, almeno a me è capitato, ma credo anche a Antonio e ai colleghi, cioè di essere già chiamati da colleghi degli enti che ci chiedono su questo e su altre cose, come la pensiamo, e lo chiederanno sicuramente anche ad UPI, ma sicuramente avendo l'intenzione di aver semplificato un po' il campo, perché immaginatevi cosa sarebbe successo se tutta l'attuazione del decreto 150 fosse stato lasciato ai famosi quesiti, che poi a volte vanno alla funzione pubblica, a volte vanno al Ministero dell'Interno, e questo è un ulteriore elemento di confusione. Oppure se soltanto UPI, con tutto il peso che può esercitare, avesse, come nell'altro caso che è stato citato all'inizio, scritto una propria nota interpretativa, ma che poi mancava del soggetto, l'altro soggetto interlocutore. Quindi noi ovviamente siamo soddisfatti soprattutto del metodo, il merito giudicatelo voi, però nello stesso tempo per noi il lavoro continua, anche perché il lavoro del protocollo e il lavoro del comitato sono gli ulteriori mesi del 2010 e, di carne al fuoco ce n'è ancora abbastanza. Grazie.